consigliere in aula. Iniziamo il consiglio comunale. Invito i consiglieri ad accomodarsi, prego. Se gentilmente il segretario può procedere all'appello, grazie.
Grazie Presidente, allora Pagliotta presente, Agaro non lo vedo, egli assente, Pascani presente, Asciutto presente, Cangiolo presente, Cervo presente, Ciampa presente, Grimaldi presente, D'Alessio presente, Fargnoli presente, Siarli non lo vedo, non c'è, quindi assente, Grando presente, Loddo presente, Palermo presente, Pence presente, Ruscito non lo vedo, quindi assente, Trani non lo vedo, quindi assente, Passituto illegale.
Grazie, grazie segretario, il consiglio comunale è il numero legale, quindi possiamo precedere alla discussione dell'ordine del giorno che, come impegno che si era presa la conferenza di capigruppo, è un consiglio comunale dedicato esclusivamente alle mozioni e interrogazioni. Questo tipo di consiglio comunale, come da impegni presi, si terrà una volta al mese. Ha chiesto la parola il consigliere. Sì, ha chiesto la parola il consigliere Pence per iniziare la sessione di interrogazioni. Prego consigliere Pence.
Sì, buonasera a tutti. Noi riprendiamo il Presidente. Allora, la prima interrogazione è la seguente. Noi abbiamo ricevuto molte lamentele da parte dei cittadini che frequentano i giardini, sia quelli centrali da via Pallo Laziale a via all'imbocco di via Roma, quindi, e sia quelli di via Firenze, e i cittadini, poi naturalmente sono andato a controllare anch'io qualche giorno fa, c'è un enorme degrado, c'è una sporcizia incredibile, soprattutto nei giardini centrali frequentata da giovanissimi, soprattutto al lato vicino alla piazza, ma anche oltre, e naturalmente chiedono quando l'amministrazione interverrà a togliere questo degrado e nello stesso tempo quando l'amministrazione interverrà sul manto erboso che in alcune parti è inesistente, in alcune parti è curato malissimo, anzi forse non è curato per nulla, e quindi questa è la prima interrogazione. La seconda interrogazione è, volevo sapere dal sindaco se era possibile avere l'elenco completo di tutti i delegati che ha nominato, perché oggi ogni tanto esce qualche delegato ma non si capisce poi chi ha la delega e quali sono le competenze e così via. Grazie.
Grazie consigliere Pence. Risponde il sindaco. Prego sindaco.
Buonasera, grazie Presidente, grazie al consigliere che ha posto le domande, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Per quanto riguarda i giardini centrali, c'è una situazione, diciamo, a parte quella contingente di parziale degrado in questo momento, ma c'è una situazione molto diversificata nella loro strutturazione. Alcuni tratti sono stati sottoposti ad una riqualificazione qualche anno fa, anche con l'impianto di irrigazione, altri invece non hanno mai avuto questo impianto di irrigazione, e per esempio nel tratto che va dall'inizio di via Ancona, davanti diciamo la rotonda, fino a via Trieste, quel tratto è sicuramente quello più desolato, diciamo tra virgolette, ma c'è anche un motivo. Perché purtroppo i pini che erano stati impiantati negli anni 50 per tutta quella zona, oltre ad essere cresciuti molto male, perché insomma, sì, è evidente che erano pini evidentemente che avevano qualche problema già dall'inizio, sono sotto attacco, sono da molti anni sotto attacco e ancora oggi sono sotto attacco di un parassita che entra attraverso la corteccia e porta rapidamente a morte gli alberi. Vi siete accorti che qualche volta un pino ci ha messo 2 settimane a diventare verde, a diventare tutto quanto secco, e dicono gli specialisti che non c'è una terapia, purtroppo, cioè quando ormai sono entrati non c'è più niente da fare, anche se, ripeto, non hanno niente a che vedere con i funghi che prendono le foglie, con il puntolero rosso, è tutta un'altra vicenda. Quindi il fatto che lì ci fossero prima dei pini e quindi non c'era altro, sapete che sotto i pini è molto difficile far crescere altre cose, ha fatto sì che quel tratto non sia stato mai sottoposto a un intervento reale di trasformazione. Allora, cominciando da quel tratto che deve essere ristrutturato completamente, quindi sto parlando dalla rotonda fino a via Trieste, continuando per gli altri che invece stanno in una situazione diversa, perché da via Trieste alla piazza, ripeto, io adesso non parlo delle carte e delle bottiglie, c'è l'impianto, però c'è stato il mercatino, diciamo, estivo, e lì c'è qualche danno, diciamo, che comunque si potrà ricostruire molto velocemente. Poi dall'altra parte, lato Civitavecchia, sicuramente la situazione è migliore perché c'è stato un intervento di ristrutturazione alcuni anni fa, e quindi sia come piantumazione che sia come situazione dell'erba, del prato, del manto erboso è migliore. Comunque noi ci impegniamo su un intervento di pulizia immediato, che è quello, diciamo, di riportarlo ad una condizione di normalità, e dall'altro però abbiamo un progetto di totale riqualificazione di quel verde centrale, anche attraverso quello che viene chiamato, è stato chiamato in altre città, i punti verde qualità, diciamo, un accordo con privati che in cambio della possibilità di mettere qualche insediamento, qualche piccolo punto di somministrazione, possono avere la gestione di tutto quanto il verde. Quindi siamo consapevoli che quello è un punto d'ingresso della città, quindi può essere, come si dice in termine tecnico, un biglietto da visita, quindi proprio per quello deve essere non solo pulito e tenuto pulito, ma per quanto riguarda alcuni tratti deve essere ristrutturato completamente. Quindi accogliamo, diciamo, questa segnalazione. Per quanto riguarda l'immediato, sarà fatto già nei prossimi giorni, sarà già stato disposto, e poi porteremo presto in aula un progetto di ripiantumazione e ristrutturazione totale, perché ormai sono da proprio ridisegnare completamente quei giardini. Per quanto riguarda i delegati, già da domani, se le posso mandare per email se vuole, insomma, comunque in segreteria può ritirare l'elenco dei delegati.
Grazie sindaco, consigliere Penge, solo per dichiarare se è soddisfatto, sì, o meno del...
Mi ritengo soddisfatto, l'unica cosa che io non mi riferivo tanto ai pini ma al manto erboso è se appunto possa essere previsto un impianto di irrigazione automatico, di modo tale che comunque esce magari la notte e quindi riesca a mantenere omogeneo il manto erboso, perché insomma se viene fatto solo il manto, non viene curato, poi alla fine non serve a nulla.
Grazie, parola al sindaco per la specificazione.
Per essere ancora più precisi, da via Trieste fino a via Flavia esiste l'impianto di irrigazione, deve essere magari sistemato dove è stato rotto o altro. Per quanto riguarda via Trieste invece, al ponte sul Sanguinara, lì aspettiamo il progetto di ristrutturazione totale, è inutile mettere soltanto una cosa e magari scoprire dopo 3 mesi che gli alberi magari vanno a interferire. Stiamo per fare, poi sarà visto in commissione, un progetto anche per scegliere, sarà un discorso interessante, lo introduco soltanto così come chiaramente le città adesso quando vogliono scegliere delle alberature per mettere all'interno del centro urbano devono stare molto attenti, cioè una volta accadeva, lo possiamo vedere, noi abbiamo piantumati, eucaliptus, addirittura gelsi, non so chi di voi ha notato, perché i gelsi sono una pianta che ormai nessuno valuta più, ma lungo via Odescalchi e lungo via Lazio, questi me li ricordo, c'era almeno 50 di piante di gelsi, i quali gelsi una volta erano addirittura non solo facevano ombra, ma erano fonte di nutrimento, perché i gelsi sì, erano più importanti, sono buonissimi, però se io penso che se lo chiediamo a un 15-16enne ci guarda come dire ma di che state parlando, qualche anno fa, no, fino a qualche decennio fa, i gelsi erano, diciamo, cercati e rubati dai bambini lungo le strade. Ora, questi gelsi che stanno lungo via Odescalchi e via Lazio non solo non sono più una fonte di nutrimento, ma sono un problema serio, perché i gelsi che cadono a terra addirittura possono far scivolare le persone sui marciapiedi. Allora, perché dico questo? Perché c'era qualche nostro collaboratore esterno, dice che se facessimo un ragionamento in base alle allergie, alla invasività delle radici, in base a questi aspetti, almeno la metà delle piante di radispoli dovrebbe essere tagliata, perché non può stare lungo strade urbane. Però, insomma, capisco che questo è un discorso duro. Vi ricordate la famosa discussione per Via l'Italia, quando l'abbattimento dei pini ebbe schieramenti contrari e favorevoli? Comunque, detto questo, adesso non sto parlando del nuovo, però sarà interessante una discussione su quali piante mettere su Via Ancona, laddove abbiamo spazi liberi, perché io penso che almeno vorrei arrivare a questo risultato: mettere piante che non creino problemi tra 20-30 anni, perché questo pure accade, no? È come quando uno prende un cagnolino carino, poi insomma, quando gli cresce dentro l'appartamento si rende conto che forse non ha fatto i conti bene. Quindi alcuni alberi lungo le strade urbane, cittadine, i pini ad esempio non si mettono più, cioè questo ormai è stabilito, quelli che ci sono, ma gli altri non si possono mettere più, non fosse altro per l'invasività delle radici che è terribile dopo 20-30 anni. Quindi non solo stare attenti a quello che si mette per gli eventuali danni futuri, ma anche cercare di mettere insieme il colore, magari far arrivare qualche pianta che per ora è poco diffusa, ma vedere un po', insomma, di mettere anche una nota di colore nei nostri giardini. Quindi il progetto si sta predisponendo e poi sarà visto anche in commissione.
Grazie sindaco, si è iscritto a parlare il consigliere Grando. Prego consigliere Grando.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Io ho già chiesto al Presidente se è possibile fare un'interrogazione per volta.
Sì, è possibile.
È possibile, grazie. Scusi, la mia inesperienza mi porta a fare anche questo tipo di domande. E, la mia prima interrogazione riguarda la passerella che è in fase di costruzione, credo, e ho anche portato delle foto che il Presidente ha appena consegnato al Sindaco, la passerella sul Sanguinara. Ho preso spunto da un articolo uscito su un quotidiano settimanale locale di un lettore che chiedeva appunto informazioni su questa passerella e richiamava un articolo comparso il 7 marzo in cui l'assessore, l'allora assessore Moschetta, oggi delegato, che tra l'altro credo sia anche presente, e spiegava per quale motivo c'erano stati dei ritardi nella realizzazione dell'opera. Sostanzialmente credo di aver capito che si tratti dell'aumento che c'è stato nel frattempo dalla progettazione alla realizzazione, alla fase pratica della realizzazione, del costo delle materie prime, del metallo, questo dice. E quindi è stato scelto di modificare il progetto per non far lievitare i costi, causando giustamente uno slittamento di un paio di mesi della consegna, che il sindaco, sempre nello stesso articolo, indicava, scusate non lo trovo, sì, sarà completata prima dell'estate e collegherà in maniera sicura due zone molto popolose della nostra città. Quindi al momento però io mi sono recato sul posto e ho potuto constatare che i lavori sono ancora fermi alla data in cui è uscito insomma questo articolo. E oltre a questo ho potuto constatare che ci sono, ho anche qui, prendo anch'io le foto, altri tipi di problematiche che sono soprattutto inerenti alla sicurezza. Io per esempio ho potuto constatare che la passerella che costeggia il Sanguinara è fatta con una pavimentazione, diciamo così, a mattonelle, che come il sindaco può vedere dalle foto è tutta sconnessa, e questa sicuramente costituisce un pericolo per tutte le persone. Io non credevo fossero così tante, perché mentre ero lì ho visto passare veramente tanta gente, non me lo immaginavo. E dopodiché la ringhiera che appunto è dal lato, diciamo, del ghirlandaio è realizzata in legno e si regge col fil di ferro, e sicuramente io ho provato anche a vedere se fosse, diciamo così, resistente, e in effetti tanto resistente non è, perché c'è un'oscillazione che non la fa sembrare così tanto sicura. E lo stesso tipo di ringhiera è realizzato sulla, diciamo sulla parte, quasi tutto il percorso della, della passerella, ma ci sono comunque delle parti in cui questa ringhiera non c'è, cioè c'è una parte che non so se sarà smontata da qualche vandalo o da, non lo so, forse era danneggiata, è stata spostata per poi portarla via, comunque è visibile dalle foto, e quindi non tutta la parte della, diciamo così, della passeggiata è messa in sicurezza da, da una ringhiera. E poi comunque sia, sempre da quanto si può vedere dalle foto, la zona in sé presenta uno, cioè, un degrado insomma abbastanza evidente, e questo sicuramente squalifica un po' quel quartiere. E sempre nella zona adiacente, che è quella dei giardini di Piazza De Michelis, mentre mi recavo ho notato, faccio la segnalazione al sindaco, che nei giardini dove giocano i bambini, quelli adibiti, la zona adibita a parco, è pieno di vetri di bottiglie rotte, dei soliti vandali che si fanno sempre notare per... nei giardinetti dove ci sono i giochi, sì sì, quella già esistente, quindi faccio anche la segnalazione. Oggi, io sono stato oggi pomeriggio quando ho fatto queste foto e... sì, infatti purtroppo questa non è una critica, perché l'amministrazione non ha provveduto, è solo una segnalazione, casomai per provvedere, perché comunque nel parco giochi dove giocano appunto i bambini è sicuramente una cosa molto pericolosa. Quindi la sostanza è dell'interrogazione è sapere se possiamo dare a questo, ma a tutti i cittadini di Ladispoli, qualche informazione in più in merito a questa opera che ancora non è stata completata. Grazie.
Grazie consigliere Grando, prego sindaco.
Sì, allora la motivazione del ritardo è un po', insomma, è stata spiegata varie volte, la sintetizzo. C'è stato un aumento notevole del costo del materiale fondamentale di quest'opera, che è il ferro. Quando sono stati fatti i conti, sarebbe stata necessaria un'altra somma, diciamo, anche abbastanza cospicua, per rifare lo stesso progetto. In realtà l'ufficio, chiaramente su nostre indicazioni, ha preferito rimodulare il progetto e quindi rimanere nello stesso importo precedente, togliendo alcune cose. Quindi questo ha significato di fatto rifare un nuovo progetto, però l'importo non è stato toccato. Chiaramente qualcosa salta, diciamo, qualcosa che prima c'era non c'è più, perché non è che si possono fare i giochi di prestigio. Però questo ha comportato che la ditta, molto difficilmente la stessa ditta si sente disponibile a fare il progetto. È stato dato un ultimatum alla ditta che entro la prossima settimana dovrà darci risposta se conferma l'appalto, e a quel punto sarà lei assegnataria, oppure l'appalto viene tolto e si rifà un bando. Siccome siamo sotto i 500.000 euro, speriamo di fare anche un bando e una gara molto veloce, diciamo, di tra virgolette. A questo proposito voglio dire che qualche cittadino ha anche detto, siccome il progetto, per chi lo ricorda quando è stato approvato, si compone, diciamo, anzi sono due progetti diversi, la passerella e la riqualificazione del verde che sta sul lato a monte, diciamo, sotto i palazzi di via Trapani. Qualche cittadino ha detto, vabbè, potevate almeno sistemare, fare la seconda parte dell'opera, che era quello della sistemazione dei giardini. Purtroppo non si può fare, perché quando sarà montato il ponte sarà montato da quella parte, con un'operazione analoga a quella che è stata fatta su Sanguinara, cioè con una gru che arriverà lì, dovrà occupare i terreni verso via Trapani e sollevare il ponte e montarlo, quindi andremo a rompere il giardino. Quindi non abbiamo fatto la parte del giardino verso via Trapani, quello non c'erano problemi di costi, ma solo perché dopo avrebbe avuto danni. Stiamo per, diciamo, rifare il bando di gara per la passerella in metallo, e questi sono i due motivi. Per quanto riguarda l'altro aspetto della situazione attuale di Piazza De Michelis, sì, purtroppo diciamo che la situazione di Piazza De Michelis è sotto osservazione da molto tempo, perché addirittura era stata segnalata anche un'attività illecita, diciamo, in quei giardini che erano la sera un po' bui. Da quando è stata messa illecita, significa spaccio, diciamo, questa è stata la segnalazione. Noi abbiamo contattato le forze dell'ordine, quindi erano già sotto osservazione. Da quando è stata installata la fontanella dell'acqua pubblica, dicono i cittadini che c'è stato un po' un miglioramento del livello di controllo sociale, no? Il fatto che ci siano adulti che stanno lì a prendere l'acqua per tutto il giorno ha fatto sì che c'è stato un lieve miglioramento, però chiaramente alle 2 di notte, alle 3 di notte tutto può tornare. Comunque, grazie anche qui della segnalazione, io c'ero stato 2 giorni fa perché si è verificata la caduta a terra di un albero proprio al centro dei giardini e quindi l'area è stata sottoposta a un intervento di pulizia, ma soprattutto per quanto riguarda il verde, perché c'è stato un albero che si è proprio spaccato in due. Comunque manderemo a togliere anche questa parte, sia per quanto riguarda Piazza De Michelis sia per quanto riguarda la passerella. Sì, veramente guardandola così è un po' preoccupante questa l'immagine di questa foto, quindi sicuramente la passerella deve essere rinforzata in attesa dei lavori. Anzi, il corrimano.
Grazie sindaco, prego consigliere Grando per dichiarare se è soddisfatto o meno e per procedere alla seconda interrogazione.
Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche se avevo chiesto anche di prendere in esame il fatto che la passerella proprio in sé fosse tutta sconnessa, come si vede da questa foto, cioè le mattonelle sono proprio spostate, ce n'è una a distanza, cioè non c'è un percorso lineare continuo, come potete vedere, insomma, quindi se fosse possibile almeno cercare di aggiustare quello, perché immagino un anziano che dovesse passare qui potrebbe farsi male, poi dopo dovremmo rispondere anche di quello e sicuramente nessuno vuole tutto questo. E posso procedere con la seconda interrogazione, se il sindaco... Okay, grazie. E la seconda interrogazione riprende un po' quello che è stato l'argomento di ieri della proposta di referendum. La domanda veramente molto diretta, a cui gradirei corrispondesse una risposta altrettanto diretta. E cioè, per fare un attimo il punto della situazione, noi abbiamo avuto una proroga che ci porta, che ci consente di portare i rifiuti a Cubinoro fino al 31 dicembre. Questo è un fatto. 21 se non sbaglio, 21, vabbè, 21 o 26 cambia poco, insomma. 20, vabbè, 26, 21, mi giocherò all'otto sti numeri, hai visto mai che poi ci aggiustiamo la passerella. Riprendo, dicevo, quindi fino al 31 dicembre noi e tutti i 26, 21 comuni potremo conferire rifiuti a Cubinoro. A partire da quella data, cioè dal 1 gennaio 2013, potremo conferire solamente i rifiuti provenienti dalla differenziata. Questo è un fatto, è storia. Chiedo quindi al sindaco se c'è già un piano d'emergenza o se c'è già una... chiamalo piano d'emergenza, magari no, non è il termine esatto, se c'è già un'alternativa, se abbiamo già pronta un'alternativa per non avere un'emergenza rifiuti nel nostro comune. Grazie.
Grazie consigliere Grando, prego sindaco.
Sì, il conferimento dei rifiuti di questo tipo è sottoposto a autorizzazione regionale, i comuni devono essere autorizzati dalla regione, per esempio chi va a Cubinoro è stato autorizzato dalla regione, che come dicevamo ora o 21 o 26, ma è chiaro che non ci va soltanto il nostro bacino ma vengono anche da lontano, l'eventuale spostamento deve essere autorizzato dalla regione. Ora, siccome nessuno dei comuni che conferisce allo stato attuale nessuno fa il 100% differenziata, può darsi che a dicembre chi sta più avanti come Anguillara, può darsi che ci arrivi, però nessuno ci arrivi. Io penso che il 31 dicembre di fatto, è scontato che ci sarà una proroga per questi 22 comuni. Ma voi state un po' disattenti quando c'è il dibattito in aula. Sì. E quindi comunque capisco il senso dell'interrogazione, formalmente noi dobbiamo prepararci ad una emergenza tra virgolette. Il fatto che ci siano altri 20 comuni che stanno come noi, il fatto che il problema è complessivo e quindi non risolvibile in immediato, e il fatto che comunque allo stato attuale fino a che non ci sarà un referendum che abroga quegli articoli, le deroghe si danno, io penso che come è stato scontato a maggio sarà scontato a dicembre, che saranno dati altri 6 mesi. Comunque capisco esattamente il senso anche politico e di ragionamento che è stato sollevato.
Grazie sindaco, prego consigliere Grando per dichiararsi soddisfatto.
Grazie. No. Ok. E il senso infatti dell'interrogazione era puramente politico, perché da quella che è stata la discussione che poi è stata interrotta da una richiesta nostra mai arrivata. Questo ci tengo a precisarlo perché ci avete chiesto di fare delle modifiche. Noi abbiamo detto no, votiamo stasera e non l'abbiamo potuto fare. Questo è poi un paradosso. E quindi ripeto che il senso è puramente politico, perché come abbiamo cercato più volte di dire ieri sera, a dicembre, 31 dicembre, non potremo più conferire i rifiuti che non provengono dalla differenziata e avremo bisogno di una proroga, di quelle famose proroghe che sono contenute nello scenario di controllo. Quindi quanto dicevamo ieri sera è quello che accadrà. Quindi opporsi a un provvedimento del quale si ha disperatamente bisogno, abbiamo appena dimostrato che sia controproducente. Questa è la mia opinione e volevo, ecco, perché ieri c'è stata poca chiarezza su questa, nell'ambito di una discussione la domanda specifica è stata un po' elusa al momento, quindi ho fatto appunto una domanda diretta per avere una risposta diretta e dimostrare, a mio avviso naturalmente, che sia sbagliato fare un discorso di questo tipo. Se il sindaco vuole replicare, sennò vado avanti con l'ultima interrogazione.
Replica il vice sindaco Lauria. Prego, vice sindaco.
No, ma solo per ragionare ulteriormente, perché io credo che al di là della lettera delle norme, al di là dell'effetto abrogativo sulle disposizioni, c'è dietro proprio a quella previsione un sentiero di senso forte, cioè chi ha pensato a quelle disposizioni l'ha pensato secondo noi, secondo i promotori di questo referendum, e poi se ci siamo accodati evidentemente ci accostiamo a quel pensiero, che c'è la possibilità di trovare dei varchi per un percorso che va verso gli investimenti dell'impiantistica, cioè parliamo degli inceneritori e parliamo delle discariche. Siccome io l'ho detto ieri e non ho peli sulla lingua su questo, siccome ci sono interessi forti per un investimento del genere in quella direzione, è chiaro che chi la pensa in un altro modo, cioè chi vuole andare invece nella direzione opposta, nonostante le difficoltà, vuole porre un freno. Ma questo non significa che poi le difficoltà non ce l'avremo ad esempio nei prossimi 12 mesi, però un conto è andare in una direzione e avere un orientamento verso il mantenimento di un certo investimento verso l'impiantistica, un conto è porre freno a questo, tutto qui.
Ha chiesto la parola il sindaco e poi può procedere al fine di esaurire meglio la discussione.
Grazie Presidente, anche per chi ci ascolta, però io a questo punto voglio dire proprio esplicitamente. Allora, quella proposta che poi tanto torneremo a discutere è come se a noi amministratori avessero detto: volete aderire ad una proposta di referendum che si potrebbe svolgere la prossima primavera? Perché se no uno potrebbe dire: ma che siete matti? Allora, se la domanda è questa: volete aderire ad un referendum che potrebbe svolgersi la prossima primavera e potrebbe prevedere che non si danno più deroghe? Noi abbiamo detto sì, perché c'è una conseguenza logica, perché è chiaro che se ci avessero detto questo referendum porterà a dicembre il fatto che non si danno più deroghe, avremmo detto no, però diciamo la conseguenza di quello che noi stiamo facendo è che forse il prossimo anno ci sarà il referendum. Questo lo dico anche per chiarezza a chi ci ascolta.
Grazie sindaco, prego consigliere Grando per la prossima interrogazione.
Sì, la prossima interrogazione è sempre in materia di rifiuti, sempre diciamo per chiudere il cerchio. Naturalmente non posso proseguire sulla scia del discorso che abbiamo appena terminato, ma lo faremo nel corso del prossimo Consiglio Comunale, dove saremo chiamati a votare, a finire la discussione e poi votare il punto, perché credo che o si è contro a un certo tipo di politica o non lo si è solo a convenienza, cioè se siamo contro a un certo tipo di prassi lo siamo a prescindere, però questo non voglio alimentare la discussione, ne riguarderemo. E l'ultima interrogazione riguarda l'isola ecologica. Già ieri avevo posto il quesito, poi nell'ambito di tutta una serie di ragionamenti non è stata data una risposta, ma non eravamo in fase di interrogazione, adesso lo siamo. E avevo chiesto ribadisco la domanda al sindaco: come mai sia stata prevista solo in questo momento la realizzazione dell'isola ecologica all'interno della zona del depuratore, che è a quanto mi risulta una di proprietà del comune, e non è stato fatto a suo tempo, cioè se non sbaglio nel 2004, quando l'amministrazione ha deciso di prendere, diciamo così, in gestione un terreno e di pagarlo 18.000 euro al mese, un terreno agricolo di circa un ettaro, dove poi si potrebbe veramente dire molto, perché già di per sé questo all'epoca secondo me costituiva un fatto grave, perché pagare una cifra del genere per un ettaro di terreno agricolo a mio avviso sembra un po' antieconomico. Io faccio un ragionamento un po' più ampio, cioè un privato, per garantirsi la sopravvivenza dal punto di vista economico, fa le scelte utili e necessarie a sé, alla propria impresa, per poter andare avanti, per anche a volte tirare a campare, come succede ultimamente. E invece noi, a quanto pare, abbiamo scelto una linea un po' diversa, perché con 18.000 euro al mese, alla fine dell'anno ne compravamo due di ettari agricoli per fare l'isola ecologica, fermo restando che c'era già, se non sbaglio, a disposizione l'area del depuratore. Poi successivamente questo contratto è stato, non so se rifatto o se è stato modificato, se è stata chiesta una modifica, questo magari ce lo specificherà il sindaco, è stato rifatto a 6.000 euro al mese, sempre per lo stesso. Io so che questo è stato oggetto di altri consigli comunali, ma io purtroppo, o per fortuna, all'epoca facevo tutt'altro. Oggi mi trovo, ma ho seguito con molto interesse questa vicenda, perché sinceramente io non lo faccio per criticare a prescindere l'amministrazione, io lo faccio perché da cittadino e anche da diciamo così imprenditore, perché gestisco un'attività commerciale, non capisco come sia possibile fare una scelta del genere, alla luce del fatto che questo contratto è stato poi riformulato, e per lo stesso terreno di un ettaro da 18.000 siamo passati a 6.000 euro. Ora, è stato forse bravo chi da 18.000 è riuscito a passare a 6.000? Non lo so, forse non era stato bravo chi l'aveva fatto all'epoca su questo contratto, perché 18.000 euro, ripeto, per un ettaro di terreno agricolo, io invito tutti voi, tanto ormai su internet siete capaci praticamente tutti, anche mio figlio che c'ha un anno e mezzo già comincia, andate su internet, cercate su tutti i siti che ci sono che trattano vendite immobiliari, cercate terreni agricoli in vendita e ne troverete una marea a cifre ridicole, perché il terreno agricolo ha un valore molto basso, ha un valore pressoché vicino a niente rispetto a quello che è un terreno edificabile. Noi questo terreno l'abbiamo pagato per dal 2004 al 2010 più di 1 milione di euro più IVA, cioè oltre 1 milione di euro più IVA. Mi chiedo come mai, forse io non ero presente, forse a quel tempo il sindaco, tra tutte le cose che giustamente da seguire, non aveva focalizzato questo, oppure se ne occupava qualcuno che è stato sgridato, rimproverato e intimato di risarcire il comune di un danno economico che secondo me è palese, non so se lo è anche agli occhi di tutti voi. Quindi la domanda è come mai non è stato previsto di realizzare questa isola ecologica all'interno della zona del depuratore già all'epoca, e soprattutto con questo terreno che noi prendiamo ancora in affitto a 6.000 euro al mese, se non sbaglio per 10 anni, al termine dei quali c'è un riscatto previsto, non voglio sbagliare la cifra, credo intorno ai 20.000 euro, di questo terreno cosa ne sarà? Cioè abbandoniamo, rescindiamo il contratto, oppure manteniamo in vita due isole ecologiche, oppure ci facciamo dell'altro, insomma, va bene dei chiarimenti anche su questo aspetto, grazie.
Grazie consigliere, prego, risponde il sindaco.
Allora, come lei faceva riferimento anche dal punto di vista temporale, questa vicenda nasce insomma 8-9 anni fa, 10 anni fa, si parlava del 2004, diciamo. Ma questo per spiegare anche, premesso insomma che ero in amministrazione ma non avevo incarichi gestionali, però quindi ricordo come è andata la vicenda. In realtà l'ubicazione in quel lotto di un'isola ecologica, anche se allora magari in maniera molto più primordiale, chiamiamola così, era precedente a quella data. Cioè la società privata che gestiva l'igiene urbana alla Dispoli, e non sto parlando dell'AMA, quindi prima dell'AMA, aveva localizzato i suoi uffici in quel terreno, uffici e cantiere e isola ecologica in quel cantiere. E quindi aveva quel terreno. Quando è subentrata l'AMA, nel contratto di affidamento del comune all'AMA servizi, del servizio di residenza urbana, era previsto nel contratto che l'AMA utilizzasse lo stesso cantiere e la stessa area. Se diciamo al di fuori dell'ufficialità, per quanto può non essere ufficiale la dichiarazione, probabilmente allora amministratori, società e AMA ritennero che piuttosto che andare a cercare altre ubicazioni c'era già una ubicazione che era stata fissata, quindi quel contratto fu preso in carico dall'AMA e nel capitolato generale all'AMA veniva riconosciuta una somma che è quella che lei ha ricordato prima, però qui dobbiamo fare attenzione, possiamo anche giudicarla esagerata comunque, ma non fu affittato dall'AMA un terreno agricolo, fu affittato un terreno che aveva un'autorizzazione della Regione Lazio per avere attività di, diciamo, di questo tipo, e come lei sa sono autorizzazioni molto, molto delicate e molto particolari. Cioè, come dire, se noi oggi facessimo un bando alla Dispoli per dire chi è che è disposto ad affittare un ettaro di terreno che sia autorizzato a isola ecologica, risponderebbe soltanto una persona. Quindi, adesso io ho un po' sintetizzato, però nel 2000 già la Colari, mi sembra che fosse, insieme ad altre ditte, usava quel terreno. L'AMA Servizi ritenne comodo, diciamo, tra virgolette, non spostarsi ma riprendere, fare l'insediamento nello stesso terreno facendo un contratto col proprietario. Questo contratto col proprietario era poi nel budget generale del contratto con l'appalto tra il comune di Ladispoli e l'AMA Servizi. Poi l'AMA Servizi non c'è più stata con noi e noi abbiamo anche qui, per motivi di opportunità, nel senso che lei capisce che significa decidere di spostare un'isola ecologica in un territorio comunale, laddove c'è è un discorso, laddove decide di spostarsi si tratta di avere non solo altre autorizzazioni ma trovare anche un luogo che sia, diciamo, che abbia dei requisiti. Quindi questa, insomma, la storia, ecco, come le dicevo prima, è ancora anteriore al 2004. Poi la storia dell'AMA penso che bene o male l'avrà sentita dire tante volte. Noi abbiamo ereditato questa situazione, però l'obiettivo è quello di utilizzare l'area dentro il depuratore. Tra l'altro, quando è nata questa questione, addirittura nel prima del 2000, non si era ancora perfezionato l'iter di acquisizione di tutta l'area del depuratore, quindi probabilmente allora nemmeno ci si pensò proprio a questa cosa. Qui stiamo parlando prima del 2000. Comunque, ecco, così è nata la vicenda di quel terreno. Prima del 2000 è nata con la società privata, poi l'AMA l'ha presa in eredità. Noi attualmente abbiamo fatto una scelta che è quella di dire che l'isola ecologica va nel nostro terreno. Io ipotizzo, perché questa era stata un'ipotesi che si era fatta in amministrazione, che quel terreno, è chiaro che non sarà più l'isola ecologica quando noi avremo la nostra, potrebbe essere, ma qui dico potrebbe essere sede del cantiere dell'azienda che gestirà la NU Ladispoli, potrebbe, nel senso che una cosa è l'isola ecologica, una cosa è il cantiere della ditta, che il cantiere è dove ci sono i mezzi, dove ci sono i spogliatoi, dove c'è, teoricamente ci può essere anche una mensa, quindi è un'altra cosa, diciamo. Quindi quell'area potrebbe anche essere servire al servizio di intesa urbana di Ladispoli, ma non più come discarica. Quindi la nostra intenzione è tornare indietro rispetto all'attuale contratto, sicuramente.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Grande per dichiararsi soddisfatto.
Grazie Sindaco che è stato molto esauriente nella sua risposta. Ci sono dei lati un po', diciamo, forse all'epoca, forse non, insomma, non è, qualcosa non è molto chiaro, nel senso non sappiamo se effettivamente se all'epoca fosse possibile farlo all'interno della zona del depuratore o no. Ammetto, insomma, che alla luce della discussione credo che forse non fosse possibile all'epoca, non credo che il sindaco, se non sbaglio, Ciogli fosse, diciamo così, impazzito, no? Io lo conosco, non credo proprio, anzi lo stimo anche personalmente. E a questo punto però, visto che comunque sia noi continuiamo a pagare 6.000 euro al mese per questo terreno che un domani non sarà più adibito a isola ecologica, non ci sarà più bisogno di affittare un terreno che abbia come concessione, come autorizzazione quello di essere adibito, quindi forse non sarà più l'unico terreno di Ladispoli che ci potrà servire perché non avrà più quella specificità di essere autorizzato come isola ecologica e quindi forse potremo, questo lo dirà il tempo, cercare di risparmiare qualcosa per dare alla ditta che arriverà la sede del proprio cantiere, del proprio parcheggio, della propria mensa o di quant'altro. Grazie.
Grazie consigliere Grando, si è iscritto a parlare il consigliere Agaro. Prego consigliere Agaro.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera al Sindaco, ai colleghi consiglieri e a chi ci ascolta da casa attraverso Centro Mare Radio. La prima domanda che preferisco anch'io fare interrogazioni non tutte assieme ma una alla volta e riguarda la convenzione con la tesoreria comunale, con la Banca Popolare di Milano. Approfittando anche della presenza del delegato al bilancio, il consigliere Grimaldi, volevo chiedere riguardo all'articolo 6 che è inerente alla riscossione diretta dei tributi. Al comma quinto della convenzione si dice che alla banca per la riscossione diretta, tipo la Tarsu per esempio, va una commissione omnicomprensiva di 0,80 a carico del comune o dell'utente. Noi abbiamo scelto che la commissione va a carico dell'utente. C'era la possibilità anche che andasse a carico del comune, che è insomma la cosa più giusta, in quanto il comune poteva lui stesso provvedere alla riscossione diretta dei tributi, invece si avvalsa della Banca Popolare di Milano e quindi questo costo in più è stato posto a carico dell'utente, quando se ne poteva far carico il comune, in quanto lo prevede la stessa convenzione. Quindi chiedevo come mai questa scelta di porre a carico dell'utente e non di porla a carico del comune e quindi farla rientrare all'interno dell'intera convenzione, dove tra l'altro è previsto che la banca tesoriere si obbliga anche a versare ogni anno 5.000 euro per la sagra del carciofo, quindi poteva anche prevedersi questo un euro, quindi che non fosse a carico dell'utente. E poi volevo anche capire, approfittando anche dell'esperienza e della preparazione del delegato al bilancio, capire materialmente come avviene questa commissione, come viene attribuita per bollettini, per ciascun bollettino, per bollettini tutti assieme, quando si ha la possibilità di pagare anziché a rate, di pagare in una sola rata. Grazie.
Grazie consigliere Arago, risponde il consigliere Grimaldi, delegato al bilancio. Prego consigliere Grimaldi.
Buonasera Presidente, Sindaco e tutti i colleghi consiglieri, i presenti in aula e i radioascoltatori di Centro Mare Radio. L'interrogazione del consigliere Agoro, lì c'è da chiarire due passaggi. Noi nel lontano 2010 abbiamo deciso con decisione delibera del Consiglio Comunale non di dare la riscossione alla Banca Popolare di Milano. Siccome noi abbiamo fatto una gara europea per la tesoreria del Comune e la Banca Popolare di Milano ha vinto la gara, noi prima della spedizione del bollettino della Tarsu ci affidavamo a Poste Italiane. Se mi ricordo bene, nel bilancio 2010 noi ci avevamo un importo di circa 132.000 euro di spese postali per il servizio fatto da Poste Italiane. Abbiamo fatto un accordo con la Banca Popolare di Milano, dove da 112.000 euro l'anno siamo scesi a 36.000 euro l'anno. Il costo di 0,80 si riferisce al tutto il servizio che la Banca Popolare di Milano fa al Comune di Ladispoli per la stampa dei bollettini. Quindi si parla di tre bollettini a rate e più un bollettino unico, più la spedizione, e quindi noi, il comune sopporta una spesa di 0,80. Per il contribuente Poste Italiane si spendeva 1,55 per non superiori ai 65 anni e 1,10 per i cittadini sotto i 65 anni. La Banca Popolare di Milano ci ha fatto la stessa tariffa uguale per tutti i cittadini, 1,10 euro. Come miglioria di servizio, noi abbiamo cambiato da bollettino postale in MAB, quindi a bollettino bancario. I cittadini di Ladispoli possono pagare col MAB su tutte le banche del territorio nazionale, quindi non sono obbligati ad andare a pagare prettamente alla Banca Popolare di Milano, ma possono pagare all'Unicredit, alla Banca di Sicilia, dove si trovano. E in questo Consiglio Comunale avevamo ritenuto di dare un servizio, oltre a un risparmio di circa 90.000 euro, sì, per le casse comunali, di dare un servizio migliorativo per l'utenza. Però voglio sottolineare, per spirito di onestà, trasparenza intellettuale, e ringrazio il consigliere Agro per la stima che mi ha rappresentato, per coscienza devo dire, noi abbiamo avuto due problemi l'anno scorso e quest'anno. Problemi di che natura? Problemi di spedizione dei bollettini postali. L'anno scorso c'è stato